proprio il metodo è cambiato profondamente. Noi eravamo abituati più o meno da secoli a un metodo applicativo. Il Vaticano II ha detto questo, noi lo applichiamo qua. Invece qui si è fatto uno sforzo di rilettura, cioè andare ai testi del Vaticano II e soprattutto allo spirito con le domande che si porta dentro il continente latinoamericano. Questo è rileggere. Le domande che fanno sì che uno percepisca nell'insieme dei documenti alcune cose più che altre, che dia più accentuazione ad alcune cose che ad altre. È quello che avviene sempre che leggiamo la Bibbia, poi, no? Non c'è mai una lettura asettica della Bibbia, di nessun documento di questo. E allora hanno impiegato il famoso ormai metodo che era stato inaugurato, almeno da quel che io so, dalla JOC, e poi utilizzato già nel Concilio, almeno in parte, dalla Gaudium et Spes. Vedere la realtà, giudicare questa realtà alla luce della parola, agire alla luce di ciò che si è visto e si è giudicato in ordine a quella realtà. I tre famosi verbi, no? Vedere, giudicare, agire. Vediamo come hanno utilizzato questa metodologia. Innanzitutto i vescovi hanno cercato di vedere il più chiaramente la situazione del continente, globalmente. E cosa hanno visto? Una situazione globale di estrema, inumana, massiccia povertà. Questo è il fatto più impressionante che saltava agli occhi di tutti in quella riunione. Questo è il fatto fondamentale, globale, che diciamo è al di qua, al di là, dentro e sopra tutto il resto del continente. Questo è il grido veramente di angoscia di tutti questi popoli che sotto l'oppressione della povertà clamano, gridano verso Dio. E però anche cercano di dire qual è la causa di questa situazione. E allora si appellano alla Populorum Progressio. Facendo un'analisi dei documenti voi vedrete che i due documenti più citati sono la Gaudium et Spes e la Populorum Progressio, eccetto negli altri documenti, quelli là di cui ho detto che parlano della liturgia o della Lumen Gentium. Allora dicono, appellandosi alla Populorum Progressio, la causa principale, non unica certamente, di questa povertà, che è una povertà così urtante, è il neocolonialismo, interno, esterno ed interno. Questo è l'ordine più chiaro, no? Cioè il continente latinoamericano è una colonia in questo momento, di centri di potere esterni, che li dominano dal punto di vista economico innanzitutto, ma anche li dominano dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, determinando governi quando vogliono, facendo salire o cadere governi, eccetera. Dal punto di vista culturale, introducendo un modo di vedere le cose e anche soffocando certe istanze culturali locali. E addirittura dal punto di vista religioso, proponendo una fede cristiana molte volte al servizio dello statu quo, cioè un'immagine di Dio, di Cristo, della Madonna, che è così presente in America Latina, che mantengano la situazione tale e quale. Ecco. Ma c'è anche un colonialismo interno. Questo schema si ripete poi all'interno di ogni popolo. Ci sono dei piccoli gruppi privilegiati, situazione economica e sociale, politica, eccetera, culturale privilegiata, che fanno praticamente da metropoli nei confronti di tutto il resto del popolo. Era classica, diventata classica poco tempo fa, la situazione del Salvador, dove si diceva che 14 famiglie avevano il 75% diciamo delle ricchezze di tutta la nazione. è uno dei casi, no? Poi in ogni paese c'erano situazioni analoghe, logicamente non tutte uguali, La situazione di Haiti per esempio non è quella dell'Argentina, la situazione della Bolivia non è quella del Messico, però c'è un comune denominatore che è questa situazione di povertà per colonizzazione, per causa di colonizzazione. Questa è la visione. Poi c'è il giudizio di fede. Medellin ha fatto anche qui un'operazione interessante, ha assunto, io lo chiamo un'ottica esodale, per vedere dalla prospettiva della fede questa situazione. E ormai tutti credo hanno sentito qualche volta nella vita questo numero 6, che mi permetto di leggere, e l'ho portato in spagnolo, ce l'hai lì? Nell'introduzione al numero 6 c'è quel famoso testo: come un tempo Israele, il primo popolo di Dio, sperimentava la presenza salvifica di Dio allorché questi Dio lo liberava dall'oppressione dell'Egitto, gli faceva passare il mare e lo conduceva fino alla terra promessa, così noi, nuovo popolo di Dio, non possiamo non sentire il suo passaggio che salva allorché si dà il vero progresso, e comincia a citare qui la popolare progresso, che per ciascuno e per tutti è il passaggio da condizione di vita meno umane a condizione di vita più umane. Uno si aspetterebbe qui situazioni di vita meno umane, non c'è la fede, non c'è la preghiera, non c'è la grazia di Dio. Sentite cosa dice: meno umane, le carenze materiali di coloro che sono privati del minimo vitale e le carenze morali di coloro che sono mutilati dall'egoismo. Meno umane, strutture oppressive che provengono dall'abuso dell'avere, dall'abuso del potere, dallo sfruttamento dei lavoratori, dall'ingiustizia dei contratti. Più umani, elevarsi dalla miseria al possesso del necessario, la vittoria sulle calamità sociali, l'ampliarsi delle cognizioni, l'acquisizione della cultura e così via, fino a che arriva all'ultima, più umane, la fede, no? Il dono di Dio ricevuto con buona volontà. Qui c'è lo schema dell'esodo. Egitto per l'America Latina in questo momento è questa situazione di neocolonialismo, situazione che è stata chiamata di peccato sociale. Sapete che poi ci sono state tantissime discussioni su questa espressione, no? Ne discutono ancora i moralisti. Peccato strutturale, strutture di peccato. La dicitura è entrata ufficialmente nel Magistero. La Sollicitudo Rei Socialis, tantissime volte il Papa parla di strutture di peccato. L'esodo adesso è questa liberazione integrale. La parola non viene ancora usata, l'aggettivo integrale, la liberazione sì, sarà ripresa poi da Pueblo. E la terra della promessa è la nuova situazione sociale da creare. Questa nuova società di fraternità, di giustizia, eccetera. Questo è il giudizio che si fa. E poi c'è l'opzione, che è importantissima, perché qui tocca quello che ci interessa direttamente oggi. Cosa decide in quell'occasione l'Episcopato latinoamericano? Decide di essere una chiesa dei poveri. E questa espressione vuol dire una chiesa impegnata prioritariamente nella trasformazione della situazione di povertà che è stata constatata. C'è una chiesa che mette ora la sua preoccupazione principale non nei suoi problemi interni, la liturgia, la catechesi, la vita religiosa, non è che li trascuri, ma dice: ora il problema numero uno per noi è questo, la liberazione integrale di questi popoli, a cominciare dalla situazione di oppressione economica, eccetera, eccetera. Alla luce di questo dobbiamo ripensare tutto, e la catechesi, e la liturgia, e il lavoro dei laici, e e i ministeri, l'episcopato, la vita religiosa, tutto. Questa è la Chiesa dei poveri, che non è solo, come sarà poi detto più avanti, una Chiesa per i poveri. Poi se è ancora una specie di maternalismo, nemmeno una Chiesa semplicemente con i poveri, assistenzialismo, ma una Chiesa dei poveri, cioè dove i poveri sono i soggetti principali, questi poveri concreti sono i soggetti principali, loro e tutti coloro che fanno proprio la causa dei poveri. E qui logicamente le comunità di base che già a Medellin affiorano faranno una grande strada. Dico qualcosa ancora sul post Medellin e così mi avvio alla fine. Dal 68 in poi c'è stata in America Latina prima una situazione molto conflittuale all'interno della Chiesa stessa, ed era abbastanza naturale, perché stavano convivendo insieme almeno tre modi di pensare la Chiesa. La forma classica ancora, che c'è ancora oggi, quella Chiesa piramidale, clericale, lontana dalla realtà, eccetera, c'è ancora da parte di alcuni vescovi, sacerdoti, laici, un certo modo di fare teologia, catechesi, pastorale. E poi c'era tutta la linea delle istanze di comunione della Chiesa della Lumen Gentium, che era arrivata al continente latinoamericano, specialmente attraverso i movimenti e certi teologi che avevano lavorato su questo. Ma poi c'è tutta quest'altra forza nuova, questa Chiesa dei poveri a servizio di questi ultimi dell'umanità. E questo crea conflitti, cioè, logicamente. Ma soprattutto c'è stato un conflitto che viene da di fuori la Chiesa, perché il progetto liberatore presuppone, come avete visto chiaramente, un cambiamento totale di strutture di giustizia. E coloro che stavano bene a spese, diciamo, di queste strutture di giustizia, non hanno voluto cambiare. Sentivano che veniva tolto da sotto i piedi il suolo, no? Il pavimento. E questo ha scatenato la persecuzione. Basta ricordare alcuni interventi anche da di fuori. Il rapporto Rockefeller è uno famoso, conosciuto. Poi i governi dittatoriali, ultimamente anche gran parte, almeno l'invasione delle sette, finanziate con molti interessi dall'esterno. E questo ha creato la situazione martiriale della Chiesa latinoamericana. Ci sono stati dei vescovi, oggi ricordiamo Monsignor Romero, che è il caso, diciamo, più conosciuto, più famoso, ma ci sono altri. Io ho conosciuto personalmente il vescovo Angelelli, ho avuto a che fare molte volte con lui. Ci sono stati dei preti, io ho conosciuto alcuni. Ho conosciuto uno che perfino è stato mio allievo di teologia, mio studente di teologia, che perché si è dato a questa causa dei poveri è stato ritrovato poi con 110 pallottole nel corpo, con le orecchie e il naso tagliati. Sono martiri questi. Tanti altri, in tutta l'America Latina, dal nord al sud, laici, catechisti, in Centro America soprattutto, centinaia di catechisti fatti scomparire perché si muovevano in questa linea, religiosi e religiose, quanti? Forse il fenomeno, uno dei fenomeni più impressionanti in America Latina è stato questo esodo dei religiosi verso i poveri, anche geograficamente, con tutte le conseguenze. Chi non conosce il caso di quelle religiose del Centro America, no? Che sono del Salvador, Guatemala, Salvador, che sono state massacrate in quel modo. È una chiesa martire, sono migliaia ormai, migliaia, perché hanno assunto sul serio questa linea. Vogliamo essere una chiesa dei poveri. E concludo allora, se volessimo raccogliere una parola che viene da Medellin, passa poi attraverso Puebla, anche se a Puebla ci sono stati poi tante difficoltà, no? E arriva, credo, alla Chiesa intera. Credo che sia un invito accorato a convertirsi al Vangelo di Gesù Cristo, attraverso la conversione ai poveri, ai più deboli, agli emarginati, agli ultimi. E lo prendo questo invito dal famoso testo di Puebla, quando apre quel capitolo sull'opzione preferenziale per i poveri. Dice: con rinnovata speranza nella forza vivificante dello spirito, riprendiamo la posizione della seconda conferenza di Medellin, che fece una chiara e profetica opzione preferenziale e solidale per i poveri. E finisce dicendo: affermiamo. Ha una grande solennità questo testo. Qualche teologo dice che gli sembra di vedere qui una specie di invito come quelli che facevano i grandi concili dei primi secoli, no? È una frase molto breve ma molto forte. Affermiamo la necessità di conversione di tutta la Chiesa per un'opzione preferenziale per i poveri, al fine di giungere alla loro liberazione integrale.
Sarò molto breve, perché già era un accordo previo, che oggi ci sarebbe soltanto una conferenza, poi una parola brevissima. Innanzitutto vorrei manifestare a nome anche del padre rettore dell'università la nostra compiacenza per il fatto di aver potuto collaborare con la Caritas diocesana di Roma a questa commemorazione di Monsignor Romeo. Così l'università si sente anche solidale con la Chiesa locale e con la Chiesa in tutto il mondo alla quale cerca di servire. Io, dopo aver ascoltato Padre Luis e il nostro compagno che ci ha fatto sentire un po' il dolore di un continente che soffre, soltanto vorrei collegare un po' l'intervento di Padre Gaglio con la commemorazione di Monsignor Romeo. Sarà fatta una commemorazione più esplicita nella nostra parrocchia, dei Santi Apostoli, ma penso che l'attualità di Monsignor Romeo e della sua testimonianza si fa sempre più viva. La canzone si domandava a che serve tanta sofferenza e possiamo porci ancora una volta la domanda. Sappiamo che l'America Latina si dice che è il continente della speranza per la Chiesa Cattolica, dove circa il 50% dei membri della Chiesa abitano. Un continente che sta per celebrare 500 anni della evangelizzazione, un continente che è quasi al 90% di battezzati nella Chiesa Cattolica, è un continente che è lo scandalo del mondo per la sua ingiustizia e per la sua violenza come conseguenza e origine nel stesso tempo di questa ingiustizia. E fa bene constatare come 20 anni dopo Medellin le situazioni lì descritte non soltanto non si sono migliorate, ma come poco fa constatava il Papa nella sua enciclica sull'Istituto Rego Chavis, sono di gran lunga peggiorate. La povertà dei poveri è una povertà più penosa. Sappiamo cosa ci rivelano le statistiche e sappiamo quanto poco ci rivelano le statistiche, che cosa c'è dietro la tragedia dell'umanità. E penso che appunto perché per la prima volta collegialmente la Chiesa prendeva atto di questa realtà, si impegnava a livello dei vescovi di un intero continente ad essere povera. Così chiudeva Padre Gaglio la sua presentazione. E lì con grande chiarezza si parlava della povertà, e la povertà a tre livelli. Una povertà concepita come carenza dei beni di questo mondo, che per ciò stesso è un male. Una povertà spirituale come tema dei poveri di Yahweh, e finalmente una povertà come impegno per cui si assume volontariamente e per amore la condizione dei bisognosi di questo mondo, per testimoniare il male che questa condizione rappresenta e la libertà spirituale di fronte ai beni, ad esempio, seguendo l'esempio di Cristo. Penso che più che discutere tanto su che cosa è la povertà, bisogna cercare di sentire un po' da vicino questa povertà. È difficile certamente per chi abita al primo mondo di sentire la povertà, ma sappiamo che non lontano da noi qui a Roma e in Italia e in questo primo mondo c'è pure tanta povertà, che è un appello alle nostre coscienze, una sfida e un appello alla conversione. In questi giorni leggevo un testo di Sant'Agostino interessante in cui già a quel tempo il santo diceva, il santo padre della Chiesa diceva che non è possibile capire i poveri se non cerchiamo di sentire la loro situazione. E questo è il problema che già la Chiesa, i vescovi e le religioni intuivano, che però rimane ancora lontano da essere una realtà, una prassi. Monsignor Romero, penso, ci ha lasciato questa testimonianza di un processo di conversione graduale, da una spiritualità molto distaccata dal reale, da una visione, diciamo, teorica della povertà, della sofferenza, al sentimento profondo della vicinanza dei poveri, accettando le sfide che accettava Medellin, e se noi leggiamo il documento troveremo gli impegni che i vescovi facevano per diventare poveri, per lontani dalla realtà ancora, purtroppo. E una delle cose che si compromettevano, si impegnavano a fare, era di aprirsi ai poveri, di rendere facile l'accesso dei poveri a loro stessi. Questo lo fece Monsignor Romero, e il suo cuore si trasformò e di conseguenza anche in grande fedeltà a questa conferenza di Medellin. Lui assunse la causa dei poveri come la propria causa, al punto di dare la propria vita ai poveri. Fa pena quando in questo intellettualissimo mondo si discute ancora se è possibile accettare il testimone. Testimone di Monsignor Romero con un martirio. Io penso a quei santi della Germania, per esempio, che erano santi dal popolo, il cui culto è permesso soltanto localmente. E penso a Monsignor Romero, già canonizzato anni fa, da chi l'ha visto da vicino e da chi è stato il testimone della sua morte. E quindi penso che il grande questionamento è sul concetto della fede stessa. Ascoltiamo la voce di un uomo che ha vissuto la sua fede come Gesù, ma al punto di dare la sua vita per le pecore a lui affidate. Forse alcuni richiederebbero una testimonianza giuridica prima della morte per poter dire che è stato un martire, che non è stato la causa di Dio. Ma per Dio le parole sono perfette, lui guarda il cuore, e penso che è la vita e la morte di Monsignor Romero che ci sta invitando ad essere fedeli al nostro battesimo, al punto del martirio, di una testimonianza di fedeltà al Vangelo, a un Vangelo annunziato ai poveri, che non fanno parte dei grandi ambienti accademici, non hanno l'opportunità, che però sono i privilegi di Dio. Così che io soltanto vorrei ringraziare Dio per il dono che ci ha fatto, il nostro signor Romeo è nella schiera di tantissimi uomini e donne, vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici, ministri della parola, eccetera, che in tutto il continente latinoamericano continuano ad aprire la propria vita per la causa del Vangelo. E Padre Gaglio parlava del pretesto, ma purtroppo dobbiamo parlare del presente. E solo una decina di giorni fa moriva in Colombia una religiosa della Compagnia di Maria per il semplice fatto di lavorare col povero. È stata assassinata vilmente senza nemmeno una spiegazione, da organismi, gruppi di destra che colpiscono chiunque si impegni per la liberazione dei poveri. Così che questa realtà costituisce per noi, penso, più che tanti documenti, una sfida ad una conversione reale, a una solidarietà, a sentirci comunione di fratelli e sorelle che lottano per vivere coerentemente il battesimo.
Tanto da Berellini, vero? Una teologia così mal conosciuta alle volte, così distortamente conosciuta. Ecco, la posizione della Chiesa di Roma credo che sia espressa in alcuni documenti. Innanzitutto la prima istruzione dell'anno 84, che come sapete non è una condanna della teologia della liberazione, come hanno fatto passare un po' i mezzi di comunicazione sociale, ma è solo un avvertimento per alcuni gruppi all'interno del movimento della teologia della liberazione che in alcuni punti possono mettere in pericolo, in rischio, l'autenticità della fede. Ma lì stesso in quel documento si dice in un certo momento che la teologia della liberazione, che esiste un'autentica teologia della liberazione, che si può fare. E poi c'è l'altra istruzione, ancora ha voluto essere una specie di appoggio positivo, anche se alcuni teologi dell'America Latina hanno creduto di trovare in questo documento un'impostazione non molto omogenea con quello che è la vera teologia della liberazione, ma almeno lì si dice che si può fare e si dovrebbe fare. E poi c'è soprattutto la famosa lettera di aprile dell'87, mi sembra, no? Del Papa ai Vescovi del Brasile, in cui chiaramente si dice che la teologia della liberazione è qualcosa non solo di utile ma di necessario in questo momento, purché vada fatta nelle dovute condizioni. Certo, però, è una teologia che dà fastidio poi a certi circoli, no, della Chiesa, perché, come sapete, innanzitutto è una teologia che in qualche modo si colloca nella scia della teologia tradizionale, ma in qualche modo anche rompe con questa teologia tradizionale della Chiesa, anche con la teologia più sviluppata, più chiamata progressista qui dell'Europa. E questo provoca delle reazioni, certamente. E poi soprattutto perché è una teologia che, contrariamente ad altri tipi di teologia, ha un collegamento diretto con ciò che avviene nella realtà e dice una parola, aiuta a dire una parola molto critica nei confronti della realtà di ingiustizia, di oppressione, di emarginazione. E logicamente questo scatena anche delle reazioni. Però sostanzialmente credo che la Chiesa di Roma abbia in qualche modo accettato, accolto questo movimento, pur con le dovute precisazioni. Almeno a livello ufficiale, poi cosa capita a livello sottufficiale non lo so. Sia abbastanza vero questo, almeno l'impressione mia, se qualcuno la vuole smentire lo faccia pure, no? Si ha l'impressione che in certi posti dell'America Latina, dove scade un vescovo che è un po' in questa linea, subito si mette un altro in un'altra linea, no? Anzi, c'è un po' di fretta di accettare le dimissioni di quelli che arrivano a una certa età e che sono in una certa linea, e invece subito di mettere altri al loro posto. Questo è preoccupante, come latinoamericano io lo dico, per me è molto preoccupante. Specialmente in certe zone, in Brasile questo è abbastanza chiaro, anche in Cile. Non dico in Argentina perché è difficile che si c'era. Scusino gli argentini più presenti, ma parlo della mia terra. Sì. Questa era una domanda di chiarimento. Io mantengo ancora la domanda che avevo fatto, no, a quelli che sono qui italiani. Se vi sembra che questa opzione che ha fatto questa Chiesa, che sta portando avanti, può essere anche fatta qui, e come, o se qui ci si deve fare un altro tipo.